E quindi sempre all'ascolto dell'info del lunedì mattina 10:48, un altro contributo vocale. Noi vogliamo parlare di un caso, di una società che si occupa del gas naturale, una società nordamericana che si chiama Venture Global, che proprio pochi giorni fa ha annunciato la conclusione dell'emissione di un'obbligazione molto importante di 750 milioni di dollari, un'obbligazione che ha messo sul mercato. Noi ne parliamo perché Venture Global è una società con cui Eni ha firmato un contratto ventennale per una fornitura di 2 milioni di tonnellate all'anno di GNL. Questa è stata sostanzialmente una posizione che fa parte delle scelte del governo e non solo di tutta l'Europa di affidarsi al GNL americano. Ne abbiamo parlato con una esponente di Recommon che in qualche modo ci ha fatto un quadro. Recommon ha fatto anche un dossier molto approfondito su chi è Venture Global, e quindi così abbiamo anche un'idea di cosa significhi questo mercato del GNL. Lei è Daniela Finamore e vi facciamo ascoltare il contributo che ci ha mandato.
Loro che ci ascoltano. Eppure è una società che riguarda direttamente l'Italia, le nostre bollette energetiche, la nostra politica estera e il tipo di futuro energetico che stiamo costruendo. Questo perché nel luglio 2025 Eni ha firmato con Venture Global un contratto ventennale per acquistare 2 milioni di tonnellate di GNL americano all'anno. Parliamo quindi di gas naturale liquefatto. Da il terminal di Venture Global Calcasieu Pass 2 in Louisiana. Noi di Recommon abbiamo fatto il lavoro di ricerca, siamo stati anche sul campo, ci siamo chiesti: ma chi è questa società? È affidabile? Quali rischi porta con sé? E quando abbiamo iniziato a scavare abbiamo, diciamo, trovato una storia molto più complicata di quanto Eni lasci intendere. E per capire Venture Global bisogna partire dal contesto politico, è importante capire il momento in cui opera. Infatti l'accordo con Eni è stato presentato come una scelta strategica di diversificazione energetica, quindi ridurre la dipendenza dal gas russo, diversificare le fonti. Il problema però è che un contratto ventennale essenzialmente non è diversificazione, cioè semplicemente la sostituzione di una dipendenza con un'altra. Cioè noi passiamo da Gazprom a Venture Global, cambia il fornitore ma non cambia la logica. Siamo ancora legati a lungo termine a un singolo mercato con tutti i rischi che questo comporta. E appunto basti guardare quello che sta accadendo con la chiusura dello stretto di Hormuz. E c'è anche una domanda, diciamo, che in Italia non si è posta abbastanza, cioè quanto questo accordo è stato una scelta libera o quanto sia stata una risposta anche alle pressioni dell'amministrazione Trump, perché Trump ha esplicitamente usato il gas come una leva geopolitica nei confronti dell'Europa. Ricordiamo la questione dei dazi, cioè essenzialmente la questione era: comprate il nostro gas o vi tassiamo. E non è un caso appunto che il contratto Eni Venture Global sia arrivato pochi mesi dopo che la Presidente del Consiglio Meloni aveva promesso a Trump in aprile di aumentare le importazioni di GNL americano come una sorta di gesto di distensione commerciale. E appunto è in questo contesto che Eni ha firmato. Quanto è stato un atto libero, quanto è stata una risposta a pressioni politiche che venivano da Washington e da Roma, diciamo, noi non lo sappiamo con certezza, ma sicuramente è una domanda che va posta. E soprattutto la domanda che va posta è: legarci per 20 anni a questo mercato, a questa società, è un qualcosa che risponde realmente a un interesse collettivo? Anche perché appunto bisogna guardare per bene i dettagli di questa società. Venture Global è stata fondata nel 2013, è cresciuta a una velocità impressionante e la sua ascesa racconta molto su come funziona il mercato del GNL americano. Infatti Venture Global ha costruito il primo terminal a Calcasieu Pass in Louisiana e durante la crisi energetica del 2022, essenzialmente quando i prezzi del gas in Europa erano praticamente alle stelle, ha fatto una cosa molto controversa. Cioè, invece di consegnare il gas ai clienti europei con cui aveva dei contratti a lungo termine, li ha venduti sul mercato spot, dove i margini erano enormemente più alti. Secondo, diciamo, quelli che sono dei documenti che vengono dal contenzioso in corso con Shell, Venture Global avrebbe venduto oltre 400 carichi di GNL sul mercato spot tra il 2022 e il 2025, per dei ricavi che Shell quantifica in oltre 20 miliardi di dollari. Parliamo di clienti importantissimi: BP, Shell, Edison, Orlen, la portoghese Galp, Repsol. Sono tutte compagnie che non hanno ricevuto quelle che erano le forniture previste nei contratti e quindi hanno portato Venture Global davanti al Tribunale internazionale. BP, ad esempio, ha vinto la causa contro Venture Global in ottobre 2025. Edison, italiana, ha raggiunto un accordo solo a marzo di quest'anno e Edison aveva firmato un contratto ventennale con Venture Global nel 2017. Venture Global ha vinto contro Shell e Repsol, ma ci sono appunto ancora dei casi che sono ancora pendenti. Quindi è importante dare queste informazioni perché è proprio in questo contesto che potremmo dire di inaffidabilità che ne ha deciso di firmare un contratto ventennale con loro. E poi c'è tutta la questione di, come dire, la dimensione finanziaria, che essenzialmente forse è la parte più opaca di tutta questa storia. Venture Global è quotata a New York dal 2025, ma diciamo ha una struttura finanziaria complessa e poco trasparente. Quello che noi sappiamo è che ha strutturato circa oltre 95 miliardi di dollari in finanziamenti di progetto, che è una cifra enorme, essenzialmente la rende una delle società più indebitate dell'intero settore energetico americano. Andando, diciamo, sul tecnicismo, il debito si aggira intorno ai 30-40, ai 30-34 miliardi di dollari, con un rapporto debito-capitale molto molto elevato. Quindi la capacità di onorare quel debito dipende dal fatto che tutto deve filare liscio alla perfezione per decenni e decenni, quindi nessuna crisi, nessun uragano, nessun contenzioso che blocchi le operazioni, nessun cambio normativo. E in tutto questo è, come dire, per far sì che tutto fili liscio, come dire, i legami politici diventano molto rilevanti e, come dire, non solo nel senso di una semplice simpatia elettorale. Infatti i fondatori di Venture Global, Mike Sabel e Bob Pender, loro sono dei donatori repubblicani di lungo corso e Venture Global ha ottenuto delle autorizzazioni federali con tempi straordinariamente rapidi durante il primo mandato di Trump, in un settore in cui comunque le autorizzazioni ambientali richiedono normalmente anni ed anni. Poi quando Trump è tornato alla Casa Bianca nel 2025 ha immediatamente accelerato le approvazioni per i nuovi terminal di gas naturali liquefatto, con Venture Global tra le principali beneficiarie. E questo, diciamo, non è un mercato che funziona solo sulla base dei fondamentali economici, è un mercato, diciamo, in cui le condizioni politiche essenzialmente aprono porte e accelerano processi. E l'Italia, essenzialmente con il contratto di Eni, è entrata in questo sistema. Venendo agli impatti di questi terminal, noi siamo stati anche proprio sul campo in Louisiana a vedere il terminal Calcasieu Pass e quello in costruzione Calcasieu Pass 2. Sono degli impatti importanti ed è ricordare questa parte perché appunto dietro i numeri ci sono persone e territori che subiscono conseguenze concrete. Il terminal di Calcasieu Pass si trova nella parrocchia di Cameron, praticamente una delle zone più povere e vulnerabili della Louisiana, su una striscia di costa che sta letteralmente sprofondando nel mare. Infatti, appunto, c'è il fenomeno della subsidenza, che è un fenomeno documentato in tutta la regione del Golfo del Messico, tra l'altro, appunto, poi aggravata da estrazioni di petrolio e gas, infrastrutture di vario tipo, appunto, e anche innalzamento del livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici. Quindi continuare a costruire infrastrutture fossili enormi e costose in una zona sempre più esposta ai cambiamenti climatici, agli uragani, alle inondazioni, significa praticamente impattare sempre di più il territorio e le comunità che lo abitano. E dal punto di vista, come dire, puramente contrattuale, se prendiamo in considerazione quello che è il rapporto con Eni, significa trasferire questo rischio fisico sui clienti, tra cui Eni, e quindi in ultima analisi su di noi, sulle tasche dei consumatori. Anche sul piano dell'inquinamento locale, il quadro è altrettanto grave. Infatti, nel primo anno di operatività, Venture Global praticamente ha ammesso di aver superato i limiti consentiti di emissioni oltre 2.000 volte. E c'è un'organizzazione, Louisiana Bucket Brigade, che è l'organizzazione con cui noi collaboriamo molto, che ci ha accompagnato anche nel nostro viaggio su un campo, e secondo questa organizzazione praticamente il terminal di Venture Global ha violato, diciamo, i propri permessi di emissione per 286 giorni nei primi 343 giorni d'operatività. Praticamente era fuori, stato fuori limite circa per l'83% del tempo. E le comunità che vivono accanto al terminal denunciano problemi di qualità dell'aria, inquinamento, impatti sulla salute, impatti sull'economia locale, sulla pesca, che è, diciamo, poi la principale forma di sussistenza delle persone. E queste comunità si sono anche rivolte direttamente anche a non solo a Venture Global, ma anche alle banche che finanziano questi progetti. Ricordiamo che Venture Global e i termini Venture Global sono finanziati da Intesa San Paolo. Ad esempio, appunto, le comunità, noi abbiamo supportato alcune 11 comunità a rivolgersi ad Intesa San Paolo, naturalmente non ricevendo risposta, per denunciare queste situazioni. E non si tratta appunto di numeri astratti, sono delle persone che ogni giorno vivono accanto a questi impianti e che non hanno avuto, come dire, alcuna voce in capitolo nelle decisioni che le riguardano. Quindi, come dire, in merito a questo report e allo studio, diciamo, che abbiamo condotto, ci chiediamo delle domande un pochino a più livelli. In primo luogo, diciamo, a livello istituzionale, cioè, chiediamo a governo, Parlamento, perché, cioè, diciamo, che pongano delle domande pubbliche sull'accordo Eni Venture Global: chi l'ha autorizzato, con quale valutazione dei rischi, con quale mandato politico. Poniamo delle domande a Eni stessa: Eni nelle prossime settimane terrà l'assemblea degli azionisti a porte chiuse. Di nuovo, noi stiamo ponendo delle domande preassembleari, delle domande precise sui rischi finanziari, legali e reputazionali di questo accordo, cioè su cosa sa delle violazioni ambientali, su come ha condotto la due diligence prima di legarsi per 20 anni ad una società al centro di cause miliardarie. E appunto anche le banche che finanziano questa filiera, citavo Intesa San Paolo, appunto, perché è importante interpellare anche questi soggetti, perché chi presta denaro ha la responsabilità di sapere a che cosa serve quel denaro e rispondere appunto anche a noi clienti, diciamo, che poniamo i nostri risparmi in queste istituzioni finanziarie. Quindi la richiesta in fondo è un pochino quello di trasparenza, cioè questi sono dei contratti che vincolano l'Italia per 20 anni, che incidono sulle nostre bollette, sul nostro clima, sulla nostra collocazione geopolitica, e le decisioni sono state prese nelle stanze dei bottoni con poca discussione pubblica e ancora meno trasparenza. Quindi, come dire, è fondamentale rendere visibili queste connessioni tra le scelte finanziarie e industriali e le conseguenze che poi ricadono sulle persone.
E poi abbiamo chiesto a Daniela Finamore il collegamento fra la venture capital e la pratica del fracking.
C'è poi un ulteriore elemento che va sottolineato, perché appunto spesso resta invisibile nel dibattito intorno al gas naturale liquefatto, ossia appunto che il gas che arriva nei terminal di Venture Global o di altri non è un gas, diciamo, che nasce per caso, è un gas che viene estratto attraverso la fratturazione idraulica, che è appunto il cosiddetto fracking, che è una tecnica che negli ultimi 20 anni, potremmo dire, ha trasformato gli Stati Uniti nel primo esportatore mondiale di gas, ma appunto con dei costi ambientali e sociali enormi. Il fracking essenzialmente consiste nel pompare nel sottosuolo ad altissima pressione milioni e milioni di litri di acqua mischiata a sabbia e sostanze chimiche, con l'obiettivo di fratturare la roccia e quindi liberare il gas intrappolato. I terminal di Venture Global, Calcasieu Pass e Calcasieu Pass 2, ricevono gas dalle zone della Louisiana come Linesville, oppure dal bacino permiano in Texas, dove sempre come Recommon siamo stati. E bisogna capire appunto che senza il fracking il boom del GNL americano semplicemente non esiste, e questo conta appunto per una serie di ragioni. In primo luogo, una questione climatica: ci sono appunto ormai degli studi accreditati che riconoscono come l'impronta complessiva di gas del GNL americano esportato in Europa praticamente sia superiore del 33% rispetto al carbone, se uno considera l'intero ciclo di vita, quindi dall'estrazione, liquefazione, trasporto via nave, rigassificazione. E questo perché il metano è un gas climatterante molto più potente della CO2 nel breve periodo. E diciamo anche le perdite lungo la filiera sono consistenti e anche difficili da misurare, quindi come dire, il GNL americano non è sicuramente la fonte pulita di transizione che ci viene venduta. La seconda ragione riguarda poi gli impatti locali. Come dicevo, appunto, il fracking è associato a contaminazione delle falde acquifere, inquinamento dell'aria nelle comunità vicine ai pozzi, fenomeni di microsismicità e anche un consumo idrico enorme. Le comunità del Texas e del Louisiana che vivono diciamo vicino ai pozzi di estrazione subiscono quelli che sono degli impatti che si sommano a quelli delle comunità di Cameron che vivono accanto ai terminal di esportazione, quindi una catena di impatti che attraversa praticamente gli Stati Uniti da un capo all'altro. E poi c'è anche un paradosso che merita di essere nominato esplicitamente perché è proprio secondo me emblematico di come funziona questo sistema. Cioè molte delle banche che finanziano questi terminal, e ripetiamo, Intesa San Paolo è una di queste, sono delle banche che sulla carta adottano delle politiche che escludono il finanziamento diretto al fracking. Quindi cioè, sulla carta sono delle banche che non finanziano i pozzi di fracking, però finanziano i terminal che trasformano quel gas in gas naturale liquefatto e poi lo esportano. Diciamo che mettono una distinzione che dal punto di vista formale però diciamo non regge sul piano della sostanza, cioè perché senza i terminal non c'è il mercato per il gas da fracking, senza il mercato non c'è l'incentivo ad estrarlo, quindi il finanziamento del terminal è un finanziamento indiretto dell'intera filiera. Questo è, come dire, le banche ne sono pienamente consapevoli, ma le loro politiche di settore sono proprio costruite in modo da non doverlo riconoscere. E quindi ecco, quando Eni appunto firma un contratto di 20 anni con Metro Global, quindi non compra semplicemente un gas, e sicuramente non è un gas pulito da transizione, compra gas da fracking con tutto quello che questo comporta sul piano ambientale, climatico e sociale. E appunto è un dettaglio che purtroppo manca quasi sempre dalla narrazione pubblica, ma che invece è centrale per capire cosa stiamo davvero importando.